non è roboante il testo che abbiamo appena ascoltato. Parte da un desiderio e da una ricerca, da un desiderio e una ricerca che abitano la notte, il buio, perché è ancora notte, è ancora buio. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio. È notte, ma la notte non è solo condizione temporale, non descrive solo un momento del giorno. È notte per il dramma che si è vissuto, è notte per l'assenza del maestro, è notte per la delusione sperimentata, è notte per l'incapacità a guardare positivamente la vita, è notte perché il cuore sanguina e non può contenersi, è notte perché si ha paura e si è preoccupati. Eppure, l'abbiamo sentito, Maria di Magdala esce nella notte. E questo mi sembra particolarmente suggestivo, no? C'è qualcosa che muove questa donna, come ci sarà qualcosa che muove i discepoli che vanno al sepolcro. C'è un desiderio, un'attesa, un desiderio profondo. C'è quel desiderio che abita in maniera profonda la vita e la segna. E mi pare che la corsa di Maria di Magdala e la corsa dei discepoli dicano in maniera molto intensa questa, no? Questo. Si corre quando si ha fretta, sì, ma si corre soprattutto quando si ha voglia di incontrare ciò o colui che si desidera, di capire ciò che avviene, perché lo si ritiene importante per sé. Si corre quando il cuore mette in movimento il cammino, quando non puoi contenerlo, il cuore. Qualche volta magari capita per la paura. Più spesso sono le corse più vere quando il desiderio e l'attesa sostengono davvero il mettersi in cammino e in movimento. E qui c'è qualcosa che si mescola, c'è una paura, c'è una preoccupazione, ma c'è profondamente il desiderio di un incontro. Anche se inizialmente l'abbiamo sentito, l'incontro avviene con il vuoto, c'è un sepolcro vuoto, una tomba vuota, non c'è neppure quello che pensavi di trovare, venivi qui per calmare il cuore che sanguina per la morte di qualcuno e non trovi neppure questo. Eppure è questo vuoto che interpella. Vorresti toccare subito, vedere subito, misurare subito ciò che cerchi. Invece devi lasciarti interrogare da un'assenza, da un vuoto. Devi accontentarti di alcuni segni che trovi, che vanno interpretati. E qui mi pare interessantissimo il sepolcro vuoto diventa linguaggio, diventa parola, diventa domanda aperta, diventa interrogazione. E i pochi segni che vedi, devi interpretarli, no? Abbiamo sentito, tra l'altro, il testo di stamattina insiste parecchio proprio su questo, su questi teli posati lì, ordinati. Se l'avessero trafugato semplicemente non sarebbero lì così. E soprattutto però è il rimando a una parola ed è il rimando all'esperienza vissuta con Gesù, alla parola detta da Lui, che devi mettere insieme con i segni che vedi e con quel vuoto che c'è lì. E allora un po' per volta puoi capire e puoi vedere. Sarebbe interessante fermarci sul vedere che tocca questo brano di Vangelo. Ci sono tre modi diversi di vedere in questo brano. Sarebbe interessante rileggerli proprio con calma, ma c'è quel vedere che è proprio un po' l'accorgersi di ciò che ti capita sotto gli occhi, no? È Maria che vede la pietra che era stata tolta dal sepolcro, il discepolo che vede i teli, ma c'è un vedere che deve diventare capacità di osservare, di guardare bene, eh? Eppure questo è presente, no? Quando ti dice che Pietro osserva i teli posati lì e il sudario. E anche questo però ha bisogno di uno sguardo ancora più profondo. Devi guardare in profondità, devi aprire gli occhi con quel vedere che è capire, che è il mettere insieme appunto tutti gli elementi, no? Come quando capita di vedere, di osservare i fatti o di cercare di guardarli bene e di interpretarli, no? E che è sempre l'operazione importantissima nella vita, no? Il mettere insieme i pezzi, il cercare quel filo che tiene insieme e ricercare quegli elementi che ti dicono il senso di ciò che sta avvenendo. Vide, appunto, e credette. C'è un vedere che poi diventa finalmente aprire gli occhi ed avere disposto il cuore a credere, a fidarti, perché quel vuoto lì a sto punto parla. Per fortuna c'è quel vuoto lì, perché quel vuoto lì non è assenza semplicemente, ma quel vuoto lì ti dice di qualcosa di estremamente nuovo, mai buttato addosso, è lasciato alla tua libertà. Qui mi pare sempre splendido il discorso della Pasqua per noi, ma tutto il discorso dell'esperienza cristiana, no? Non ti viene mai buttato addosso, devi sempre interpretarlo, devi sempre cercare di capirlo e devi scegliere tu, in fin dei conti. Il credere è questo, è aderire, è fidarti, perché intravedi lì un senso, perché vedi che corrisponde profondamente con la tua vita, vedi che corrisponde con la tua ricerca, lo intravedi che è così, non ne hai la certezza, ma se ci credi, se riesci a entrare, riesci a trovare la ragione profonda di questo, a intravedere che può essere proprio così, e se lo leggi così interpreta profondamente la vita, ed è il lavoro che fanno i discepoli fino a l'abbiamo sentito, a diventare poi coloro che ti rimandano questo messaggio di vita e di speranza, che giunge fino a noi. L'abbiamo ricevuto perché Pietro, appunto, l'ha raccolto e lo ha rimandato, perché Maria di Magdala lo ha riconsegnato, ma perché anche noi lo rimettiamo in cammino e diamo forza nella nostra vita a sta storia qui. Nel tentativo anche in questi giorni di interpretare ciò che avviene non semplicemente come qualcosa che sbarra la vita, ma come qualcosa in cui puoi trovare delle aperture di speranza, delle fessure che ti lasciano intravedere la luce, perché la Pasqua abita la vita e quella tomba è rimasta scoperchiata per sempre, non è stata più richiusa. Non è stato possibile richiuderla ed è lì come segno di speranza e di vita per tutti noi. E chiediamo che anche le nostre tombe, le nostre chiusure possano trovare apertura e annuncio di vita e di speranza.